prima di introdurre il nostro prossimo ospite, l'aspetto fondamentale è capire se ci saranno meno dei meccanismi di redistribuzione, cioè se i club della Super League e chi di fatto organizza la Super League intesa come quantità di club guarderà solo dentro sé o guarderà al sistema. Se no, a quel punto allora siamo tutti d'accordo, c'è la desertificazione, ma la desertificazione arriva non perché da un giorno all'altro arrivano 30 gradi e c'è il sole, ma perché evidentemente per un anno non è piovuto. Se no è troppo facile adesso dare solo e soltanto la colpa a questi 12 brutti, sporchi e cattivi club che hanno deciso di fare di testa loro perché sono indebitati. Bisogna andare un po' a fondo e provare, anche se si è tifosi, a ragionare un pochino non solo e soltanto sulla superficie del problema, e soprattutto, aggiungo, farsi anche la propria idea, perché in questo momento, siccome il 95% dei pareri che sentite porta al no massiccio alla Superlega, ascoltate tutti, ma poi ragionate anche con la vostra testa. A distanza, quanto, Nick? 19 ore di fatto dall'esplosione del tema Superlega. È un po' presto per riuscire a dire definitivamente sì o definitivamente no.
E allora, visto che è un po' l'argomento di giornata, ne parliamo con Pasquale Sensibile. Ciao direttore, buonasera e bentrovato. Ciao.
Buonasera a tutti, buonasera.
E allora, 19 ore dopo, la riflessione da uomo di calcio quale tu sei, con la tua grande esperienza, che scenario si sta per aprire, ecco, per il futuro del calcio europeo, ma anche mondiale, perché poi qui siamo di fronte veramente a dei top club famosi in tutto il globo.
Sì, no, io sono perfettamente d'accordo con l'ultimissimo concetto che è stato espresso, cioè a 19 ore dal comunicato ufficiale in tutto il mondo personaggi più o meno autorevoli hanno espresso la loro opinione. Secondo me sarebbe più saggio aspettare un attimo, vedere come si depositano le idee, perché come tutti i cambiamenti c'è bisogno di tempo. Non emetterei nessun tipo di sentenza, soprattutto perché questa scelta viene ufficializzata, se ne parlava già da tempo, ma viene ufficializzata in un momento molto molto drammatico già di per sé, in un momento che ci costringerà ad avere tanti accorgimenti insoliti, inusuali per le nostre vite, quindi mai come in questo caso serve della cautela. Quindi io onestamente amo esprimere i miei pensieri, le mie convinzioni quando mi sento preparato per farlo. Questa sera eviterei.
L'unico aspetto per chiudere l'argomento Superlega, direttore, alla luce appunto di un percorso evidentemente comunque pluriennale per arrivare ad una apparente rottura del genere, in attesa ovviamente di vedere poi gli sviluppi fattuali, è capire un po' dal tuo punto di vista, ecco, se comunque al netto all'ordo del tema Superlega, il calcio soprattutto europeo, diciamo, quello che muove un po' i fili del discorso, non credi che in questi 12-14 mesi abbia un po', diciamo, sottovalutato o messo un po' sotto il tappeto il tema di una ricostruzione anche economica del sistema? Ora, certamente c'è stato questo nuovo format presentato della Champions League, però ecco, è un format così, non è una rivoluzione economica, ecco, non so se mi sono spiegato, Pasquale.
No, si è spiegato e come, ma io faccio una riflessione, la condivido con voi molto volentieri ad alta voce. Uh-huh. Da quanti anni si sta parlando di cambiare tante cose? Rischio di andare fuori tema, ma parlo degli stadi di proprietà, parlo delle riforme dei campionati, parlo dell'obbligo dei giovani per quanto riguarda l'Italia, parlo delle squadre B, parlo delle riforme della Champions. Sono tantissimi anni che si sta tentando di capire se è possibile fare tanti cambiamenti di natura diversa del calcio. Poi si arriva ad un periodo drammaticamente complicato per tutti e quindi anche per il calcio, e forse, ecco, quello che può essere criticato è il timing di questa scelta. Ecco, forse non era il momento adatto, visto che già ci sono altri problemi da risolvere. C'è anche chi dice che proprio per questa drammaticità del periodo che stiamo attraversando il timing della creazione della Superlega sia stato accelerato, però io credo che le problematiche del calcio siano sotto gli occhi di tutti e non sono certo da due giorni sotto gli occhi di tutti. poi si potrà discutere se la creazione di questa Superlega sia realmente la soluzione o sia un aggravio, perché poi al di là degli interessi economici credo che si debba anche prestare un occhio di riguardo anche alla passione, perché spesso gli interessi economici vengono soddisfatti grazie alla passione di milioni, 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 milioni di tifosi che in tutto il mondo seguono il calcio e possono anche seguire il calcio, perché il calcio è caratterizzato spesso da favole che poco hanno a che fare con la forza economica dei club.
Direttore, visto che il nocciolo della questione è proprio la Champions League e gli introiti della Champions League, ti porto dall'aspetto economico al piano pratico, a quello sportivo. Siamo arrivati finalmente, no, alle semifinali, e secondo te chi è la grande favorita a questo punto per poter alzare la Champions League?
Ma stando a quello che ho letto 5 minuti fa, 3 delle 4 semifinaliste, giusto per chiudere con una battuta, dovrebbero essere fatte fuori, quindi ne resta una
sola. Si va per esclusione?
No, io credo che il percorso fatto da Pep Guardiola al Manchester City sia arrivato veramente al passo di gratificazione totale. Il momento di raccogliere il lavoro che anche in Inghilterra è stato in grado di fare, anche se il Paris Saint-Germain secondo me quest'anno ha mostrato una consapevolezza differente. Vero è che quando si arriva alla semifinale di Champions League si è di fronte a 4 squadre nelle quali giocano indistintamente, in ciascuna delle 4, campioni in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, quindi è molto molto difficile esprimere una preferenza. Ecco, la prima cosa che ho detto la confermo: la sensazione è che per Guardiola sia arrivato il momento di centrare questo grande obiettivo.
Direttore, in Europa League c'è una Roma che insomma adesso ha un ostacolo importante e prestigioso, e che evoca anche brutti ricordi nella storia recente dei giallorossi, ma è un obiettivo questo della semifinale insomma raggiunto in maniera abbastanza inaspettata, ma anche grazie a un lavoro direi quotidiano, comunque tra tante difficoltà, da parte di Paolo Fonseca, che da un punto di vista diciamo calcistico e di suo percorso alla Roma sembra un po' un dead man walking, no? Si avvicina sempre di più quella che dovrebbe essere la fine del suo rapporto con la Roma, intanto però l'ha piazzata lì in semifinale di Europa League. È un risultato a tuo avviso giusto considerarlo sorprendente e inaspettato?
Allora, secondo me, rispetto al valore della squadra e soprattutto al valore del lavoro svolto dal mister, no, credo che sia più che legittimo. Probabilmente è un po' inaspettato se si rapporta alle vicende che caratterizzano da sempre la piazza di Roma, sia per la grande predisposizione agli sbalzi di umore e soprattutto anche un pochino più concretamente, oggettivamente, al cambio di proprietà che c'è stato un anno fa o poco meno di un anno fa. Comunque, come tutti i cambiamenti comportano, anche questo ha comportato degli scossoni di assestamento, è arrivato anche il nuovo direttore, insomma ci sono state tante vicende che, ripeto ancora una volta, si sono andate a sommare a quella che è la umoralità, passatemi il termine, della piazza di Roma. Quindi è sorprendente il risultato della semifinale se rapportato al contesto in cui è stato realizzato, ma non mi sorprende affatto né il valore della squadra, non mi sorprende affatto se rapportato al valore della squadra, e tantomeno, ripeto, al lavoro svolto da mister Fonseca, del quale ammiro competenza ed equilibrio.
Diciamo che ieri, anche se il risultato è stato 1-1, però Lukaku e Meret hanno fatto 0-0, no? E alla fine vi sono tutti felici e contenti, nel senso che Meret secondo me ha fatto anche un'ottima partita, come del resto sempre Romelu Lukaku, no? che sta viaggiando a dei ritmi impressionanti.
Sì, sono due giocatori molto importanti, di due squadre molto importanti, che si stanno avviando al termine di una stagione che alla fine porterà sicuramente delle grandi soddisfazioni ad entrambe. Ne sono convinto, perché se è vero che da una parte l'Inter è molto ben avviata, adesso tutti i nerazzurri faranno i dovuti scongiuri, però l'Inter è molto ben avviata accentrare un successo che mancava da tanti anni, e soprattutto l'Inter si è presa il grande merito di aver rotto l'egemonia bianconera almeno sul territorio nazionale. Io credo che il Napoli, al Napoli vada fatto un grande applauso, perché anche lì, fra mille traversie e in un contesto sempre molto molto complicato, Rino Gattuso è stato in grado di mantenere un suo equilibrio, di saperlo trasmettere. Io presto sempre molta attenzione ai particolari e vedo il modo in cui Rino a fine partita entra sistematicamente in campo a salutare, ad abbracciare, ad avere un contatto anche fisico con i suoi ragazzi, e vedo come gli rispondono. Quindi credo che il grande merito del mister sia stato quello di tenere una linea di galleggiamento univoca per una squadra comunque che ha dei valori importanti.
Direttore, ti porto un attimo in Spagna, forse con una domanda anche molto, molto banale. Al netto, diciamo così, di quello che può essere il rendimento, il ritmo realizzativo, quello che, se vogliamo, da un anno abbondante manca a Patrick Cutrone, ribadisco molto banalmente, è il minutaggio, i minuti in campo?
Beh, io credo che la continuità, soprattutto per un giovane, attaccante, la continuità di prestazione sia fondamentale. Purtroppo da quando ha lasciato il Milan è incappato in situazioni e in vicende che lo hanno un po' privato di quella che è la sua materia prima, no? Quindi il campo, la lotta, il contatto fisico, la battaglia, il duellare su ogni pallone. Lui si nutre di questo, e venendo a mancare la frequenza con cui ha potuto nutrirsi di questo, è ovvio che oggi sembra un giocatore in difficoltà, ma noi che abbiamo la fortuna e il piacere di condividere con lui contatti quotidiani sappiamo che in realtà l'indole è quella di un guerriero che ha delle qualità, un guerriero che si è saputo ritagliare uno spazio importante in un club prestigioso molto giovane, un club del quale era innamorato, un club dal quale è dovuto andare via, e sicuramente saprà ritrovare, a partire già dalla prossima stagione, saprà ritrovare la linea giusta, la direzione giusta per riprendersi quello che si merita. Sembrerebbero frasi fatte, ma ripeto, conoscendolo nel quotidiano e avendo a che fare con lui in cose non solo legate al calcio, quindi alla sua professionalità, siamo certi che abbia lo spessore per rimettersi in carreggiata.
A Pasquale Sensibile invece voglio chiedere di Acerbi, perché io sono molto contento per questo ragazzo, per tutto quello che ha passato. Cioè, oggi, se pensi alla nazionale italiana, pensi alla difesa della nazionale italiana, dici Bonucci, Chiellini e poi dici Acerbi. E questo è il frutto del lavoro sul campo, cioè nel senso di un ragazzo che si è ritagliato un ruolo importantissimo, gioca bene nella Lazio, però non era così scritto, no? che finisse in questo modo, cioè che guadagnasse questa considerazione anche a livello nazionale, così importante.
Assolutamente, e tra l'altro legittimamente si pensa ad Acerbi pensando alla nazionale italiana, ma Acerbi credo che sia veramente da portare ad esempio per i bambini, per i ragazzi che si avvicinano a questa professione, perché è un ragazzo che ha fatto la gavetta, è un ragazzo che fin dai tempi del Pavia, della Regina, io poi sapete benissimo che tipo di rapporto io abbia con Gianluca Azzori, che è stato il mio allenatore alla Sampdoria, ma è stato il suo allenatore alla Regina, e Gianluca mi ha sempre parlato di un ragazzo di una intelligenza, di una sensibilità che adesso da qualche tempo riesco a toccare anche con mano, notevole. In più la vita lo ha messo davanti a delle esperienze che lo hanno sicuramente fortificato, e anche in quell'occasione ha vinto lui. Quindi credo che il percorso di Acerbi sia un percorso una volta tanto coerente con chi si sacrifica, con chi ha l'umiltà di volersi mettere in discussione, lo si vede anche dai comportamenti, lo si vede anche dall'applicazione con cui lui approccia a qualsiasi partita, che sia con la nazionale, che sia con la Lazio, che sia un big match, che sia una partita apparentemente facile, e sottolineo apparentemente facile perché oggi nel calcio mondiale non c'è niente di facile, e lui è sempre lì molto applicato, molto leader e soprattutto in grado di essere contagioso nei confronti dei suoi compagni, perché credo che oggi alla Lazio tutti gli altri giocatori, quando guardano Acerbi o quando incrociano lo sguardo di Acerbi, sicuramente ricevono un messaggio di un comandante.
Pasquale, l'ultima per quanto mi riguarda, visto che conosci molto bene la realtà francese, 5 gare al termine, 70, 69, 68 e 67, Lille, Paris Saint-Germain, Monaco e Lione. Insomma, questo intanto ci dà l'idea di un campionato mai così incerto, soprattutto nell'era dell'egemonia del Paris Saint-Germain, o comunque in un'epoca in cui nel campionato francese molto spesso al massimo si è parlato di duello con stagioni super del Lione o del Monaco. Ti chiedo, a tuo avviso, insomma, come può finire questa stagione, se vedi una squadra più così, che più ti dà sicurezza in questo senso, come il PSG, o se può anche starci una sorpresa? E poi, ecco, in particolar modo ci sono anche filosofie molto diverse, no, tra queste quattro squadre. Da chi sei sorpreso per come si sta muovendo in questa stagione?
Beh, innanzitutto dico finalmente, perché non me ne vogliano i tifosi di Juventus e Paris Saint-Germain, però insomma, proprio per la bellezza e per l'interesse dei campionati, associo l'egemonia del Paris Saint-Germain a quella che è stata qui in Italia, quella della Juve, quindi finalmente un qualcosa di diverso che va a rialimentare un po' l'entusiasmo di finali di campionato che nelle ultime stagioni non eravamo più abituati a vivere. La combinazione della classifica attuale è veramente meravigliosa, sembra un giallo dal finale completamente inimmaginabile. Sono quattro squadre, come avete detto voi, dalle filosofie diverse, filosofie di gioco, filosofie di club, con dei mezzi diversi, squadre costruite in maniera diversa e anche con delle caratteristiche diverse. Io ad oggi, se posso esprimere una preferenza, la esprimo per il Lille. E vi spiego anche perché io da un po' di tempo a questa parte ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere personalmente Luis Campos, con il quale si è creata evidentemente una bella sintonia, un bel rapporto. Proprio l'altra sera, guardando, Luis Campos ha lasciato il Lille da qualche mese con il cambio di proprietà, però l'altra sera guardavo la partita del Lille, gli ho mandato un SMS, e guardando il Lille attuale e guardando in giro per l'Europa quanti giocatori sono partiti dal Lille facendo la loro fortuna, ma anche la fortuna del Lille, ecco, vi confesso che in fondo un pochino spero che loro riescano a centrare l'obiettivo, fermo restando che va dato grande merito a Paul Mitchell, che ha costruito un Monaco molto molto solido, molto molto solido, mai come quest'anno il Monaco è squadra, e sinceramente anche il fatto che Rudy Garcia sia stato in Italia, sia stato alla Roma e abbia la possibilità di competere fino all'ultima giornata mi stuzzica. Quindi grande rispetto per tutti, ovviamente grande rispetto per il Paris Saint-Germain, ma se proprio devo esprimere una speranza, una preferenza, ecco, tifo Lille in questi ultimi match.
Direttore, grazie mille, buon lavoro a te e a tutta la PMP Sport Management. Alla prossima.
Grazie,
ciao Pasquale.
Buonasera.
Ciao.
Grazie, buonasera. Ciao.